Jailhouse Rock. Suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Un programma di Patrizio Gonnella e Susanna Marietti.
Ben trovati agli ascoltatori, comincia come ogni settimana una nuova puntata di Jailhouse Rock, ovvero suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni. Con voi in questa ora dedicata a storie di musica e di carcere, Patrizio Gonnella
e Susanna Marietti. Jailhouse Rock, carcere rock, carcere blues, carcere soul e punk e hard rock. L'hard rock è pieno, zeppo, di elettricità.
Alle soglie del 1800, Alessandro Volta inventò la pila.
La chitarra elettrica ha un ruolo centrale nell'hard rock.
La pila è un dispositivo a due poli, uno positivo e uno negativo, che grazie a questa differenza di potenziale permette che si generi una corrente elettrica continua, cioè una corrente che va sempre nella stessa direzione.
Ma l'hard rock è elettrico anche per la tensione, per l'energia, per la forza che esprime.
Thomas Edison usò la corrente continua su larga scala, distribuendola in maniera sistematica e creando centrali elettriche per la sua produzione.
L'hard rock non potrebbe vivere senza elettricità.
L'Ottocento fu il grande secolo dell'elettricità, quello che vide la cosiddetta guerra delle correnti combattere per accaparrarsi questo strepitoso mercato. Alla corrente continua di Edison si contrappose la corrente alternata, sostenuta dal fisico di origine serba Nikola Tesla.
Il loro primo album del 1974 si chiama High Voltage, alta tensione, una tensione elettrica ad alto voltaggio.
La corrente alternata è una corrente elettrica che cambia direzione, ha dei vantaggi rispetto alla corrente continua, o corrente diretta, come anche si chiama, legati alla sua trasportabilità.
Il secondo album del 75 è TNT. La sigla indica il tritolo. Anche l'esplosivo ha un ruolo nell'hard rock, ma mai quanto l'elettricità.
La corrente alternata in inglese si chiama Alternating Current e viene abbreviata con la sigla AC.
La canzone che ci ascoltiamo adesso è tratta dal loro terzo album, uscito nel 1976.
La corrente diretta o continua in inglese si chiama Direct Current e si abbrevia con la sigla DC.
L'album si chiama Dirty Deeds Done, Dirty Cheap. Questo è uno dei loro pezzi più elettrici e più noti in assoluto. Una prison song, una canzone che parla di prigione, o meglio una canzone che parla di una fuga dalla prigione, o meglio ancora, del sogno di una fuga dalla prigione. Qui a Jailhouse Rock ci ascoltiamo Jailbreak. Loro sono ovviamente gli AC/DC.
There was a friend of mine on murder, and the judge's gavel fell. Jury found him guilty, even 16 years in hell. He said, I ain't spending my life here, I ain't living alone. Been breaking the rocks from the chain gang, been breaking out and heading home. I'm gonna make a
jailbreak,
and I'm looking towards the sky. I'm gonna make a
jailbreak.
I wish the
gun in his hand. Bullets started flying everywhere. People started to scream. Chasing spotlights, sirens, rifles firing, but he made it out with a bullet in his back.
In prigione, non vivrò da solo, non spaccherò rocce in catene, devo fare un'evasione, guardo il cielo, devo fare un'evasione, oh quanto vorrei saper volare. Jailbreak, una delle canzoni più famose della storia del rock. Siamo con gli AC/DC oggi qui a Jailhouse Rock. Nel video che fu girato per questa canzone si vede il gruppo che suona in una campagna desolata e decadente, dove Malcolm Young, il chitarrista, e Mark Evans, il bassista di allora, sono vestiti da poliziotti. Nelle prime scene Angus Young, l'altro chitarrista, e lui, Bon Scott, il mitico cantante degli AC/DC fino alla sua morte, spaccano pietre con un piccone. Alla fine della canzone tenteranno la loro evasione, verranno rincorsi dai poliziotti che li trivelleranno di colpi.
Gli AC/DC sono nati in Australia, Sydney, l'ultimo giorno dell'anno 73, il 31 di dicembre. A fondare il gruppo sono due fratelli, Angus e Malcolm Young, il primo alla chitarra solista e il secondo alla chitarra ritmica. Gli Young sono scozzesi, emigrati da piccoli in Australia, con la famiglia. Nella band ci sono anche un bassista e un batterista, che dureranno assai poco. Più tardi arriveranno Cliff Williams al basso elettrico e Phil Rudd alla batteria, che con una pausa ancora suonano oggi con gli AC/DC. E poi c'era ovviamente un cantante. Questo cantante si chiamava Dave Evans. Molti lo dimenticano quando tracciano la vicenda iniziale degli AC/DC. Perché lo dimenticano? Perché quasi subito arrivò lui e cancellò con il suo carisma ogni traccia di chi lo aveva preceduto.
I fratelli Young non si accontentavano di Dave Evans e volevano un altro cantante. Anche lui era scozzese, anche lui emigrato in Australia da bambino. Già da vari anni suonava. L'esperienza più significativa con i Valentines, che si erano sciolti nel 70. In quel momento faceva l'autista, aveva avuto da poco un brutto incidente di motocicletta. Era amico di un terzo fratello Young, il maggiore, che lo aveva presentato ad Angus e Malcolm. L'incontro riesce alla grande. Cantante e frontman degli AC/DC, nonché autore di moltissimi testi del gruppo, diventa lui, Bon Scott.
che nel frattempo si era guadagnato già egregiamente la possibilità di comparire qui a Gelas Rock, perché da ragazzino era finito nella famosa prigione della città di Fremantle, sulla costa ovest dell'Australia, e poi in un riformatorio, un annetto in tutto. La prigione di Fremantle è famosa perché era una storica prigione costruita nella seconda metà dell'Ottocento dagli stessi detenuti, che oggi è una sorta di museo. Bon aveva dato false generalità alla polizia, aveva rubato 12 taniche di benzina e aveva avuto rapporti sessuali illeciti. Era un tipo che non aveva mai dimostrato troppa passione per una vita regolare. La scuola l'aveva lasciata da ragazzino. Da ragazzino era finito in galera. Morirà a 33 anni, il 19 febbraio del 1980.
Le circostanze della morte hanno lasciato e continuano a lasciare molte persone nel dubbio. In quel momento Bon Scott era a Londra. La dinamica ufficiale della serata è nota. Aveva bevuto in un locale londinese che oggi si chiama Coco, si era addormentato in una Renault 5 di un conoscente il quale lo aveva lasciato dormire. Quando tornò da lui parecchio tempo dopo, Scott era privo di sensi e morirà di lì a breve. I medici dettero la colpa all'alcol, forse c'entrò anche il freddo della nottata trascorsa in macchina. C'è chi dice che quella sera Bon Scott non aveva bevuto poi troppo, c'è chi ha dato varie versioni, non c'è gran precisione nei resoconti dell'accaduto. Scott è sepolto a Fremantle, dove la città gli ha dedicato anche una statua a memoria di un leader trascinante e di un gruppo che in quegli anni ha saputo prendere il rhythm and blues e tirarlo dentro l'hard rock nella sua essenzialità, togliendo ogni orpello e arrivando all'osso, allo scheletro del rock.
Un'epoca gloriosa per la band. Gli ultimi anni con Bon Scott. Una tragedia la sua morte. Dopo di lui arrivò Brian Johnson, che ancora canta negli AC/DC. Noi però ci concentriamo nell'era di Bon Scott. Il primo album, High Voltage, del 74, esce in una versione internazionale e non solo australiana nel 1976. Vi si trovano grandi pezzi della band usciti in Australia in precedenza. Questo pezzo era uscito già in TNT, album del 75. Degli AC/DC ci ascoltiamo It's a Long Way to the Top, If You Wanna Rock and Roll.
Riding on the highway
Straight to the Top, If You Wanna Rock and Roll. Siamo con gli ACDC in questa puntata di Jailhouse Rock, che adesso in qualche modo entra in carcere, ma non lo fa ancora col giornale radio dal carcere che arriverà a breve, bensì lo fa con un documentario che è uscito nelle scorse settimane. Il titolo è Benvenuti in Galera, un documentario che è stato girato lungo tre anni difficili per le carceri e per fuori, gli anni della pandemia, ed è stato girato per raccontare l'esperienza del ristorante che è nato all'interno del carcere milanese di Bollate. Sì, proprio quel carcere che collabora grandemente alla nostra trasmissione. Il regista del documentario è Michele Ro e a lui abbiamo chiesto di parlarci di questo suo lavoro. Sentiamo cosa ha raccontato ai microfoni di Jailhouse Rock. Michele Ro, per prima cosa, perché hai deciso di raccontare del primo ristorante al mondo che è nato in un carcere?
Ma questa storia ho deciso di raccontarla nel tempo, perché il tema del carcere, della carcerazione, nella mia famiglia è sempre stato molto presente, perché la fondatrice del ristorante e colei che lavora in carcere da 20 anni, quindi ha aperto prima anche la cooperativa di catering, è mia mamma. Quindi insomma era un tema all'ordine del giorno e che dentro di me sapevo che prima o poi avrei voluto affrontare. Ho aspettato a farlo per due motivi. Uno, vabbè, lavorare con la propria madre è sempre una specie di cosa che cerchi di prorogare nel tempo, ma scherzi a parte, in realtà ciò che più temevo era la difficoltà di questo progetto, la delicatezza nel provare a raccontare questo progetto a cui mia mamma ha dedicato parte della sua vita e soprattutto raccontare anche questi ragazzi che ci lavorano. Quindi ho aspettato finché a un certo punto mi sono sentito in un qualche modo pronto, anche se poi in realtà non è vero che fossi pronto, ma le cose poi le realizzi mentre le stai facendo.
Il film costituisce una barriera culturale contro gli stereotipi, come quelli ripetuti, purtroppo, dai cultori del populismo. Devono marcire in galera, va buttata la chiave. Hai avuto reazioni del pubblico in questo senso?
No, devo dirti che in tal senso al momento non ho avuto delle reazioni, delle risposte di questo tipo. Ho trovato sempre un pubblico molto coinvolto, colpito dal progetto e dal film, e quindi non mi sono imbattuto in reazioni di questo tipo, che sicuramente ci saranno, e il documentario stesso può essere un ottimo terreno di confronto, ecco.
Perché hai scelto la forma del documentario e quanto il carcere di Bollate ti ha aiutato nel lavoro?
Io considero il documentario un genere, cioè sotto il cappello del nome film, per me il documentario è un genere, ma io a tutti gli effetti ho trattato questo progetto come se fosse un film e come se faccio sempre. Il documentario ha un'immediatezza e ha una freschezza che il progetto di finzione non ti permette, soprattutto e per tempi realizzativi, ma anche proprio per approccio al materiale. Quindi mi è sembrata la forma, il genere migliore con cui approcciare questo materiale che, come dicevo prima, era molto delicato e che avrebbe richiesto molto tempo. Io l'ho girato nell'arco di 3 anni, quindi un processo preparatorio molto lungo, e anche ho girato tantissimo materiale. E il documentario, in questo senso, la forma documentario mi ha aiutato e mi è venuta incontro proprio per la modalità in cui volevo raccontare questa storia.
E sai, se dopo la presentazione del documentario sono aumentate le prenotazioni al ristorante, sarebbe straordinario.
Si è innescato un circolo virtuoso, nel senso che chiaramente il ristorante era già conosciuto da tantissima gente e già aveva una buonissima frequentazione, però chiaramente si può sempre migliorare, quindi si è innescato questo circolo virtuoso per cui la gente che è venuta al cinema ha scoperto il ristorante, andava al ristorante, ma contrariamente anche la gente che andava al ristorante dove c'è una locandina e dove ovviamente è stata fatta della comunicazione per avvisare del documentario, andava al ristorante e quindi poi veniva al cinema. Quindi c'è stato un bellissimo clash, direi, comunicativo che ha funzionato molto bene, e devo dire che adesso c'è molta gente al ristorante e soprattutto, cosa meno scontata, sta venendo tantissima gente grazie al passaparola, sta venendo moltissima gente in sala.
Senti, ma il ristorante pensi che possa essere una chiave attraverso la quale capire il carcere nella sua complessità?
Sì, penso che il ristorante sia una chiave molto interessante per raccontare il carcere e affrontare il tema della detenzione. Chiaramente è un aspetto, si parla molto di lavoro, di reinserimento nella società, di dare una seconda possibilità. Chiaramente poi non si finirebbe mai di parlare di carcere, ci sono mille altre tematiche che inevitabilmente non vengono toccate appunto dal ristorante stesso e da quel progetto. Però io credo anche che più se ne parli, più è importante, quindi più aspetti vengano affrontati, e in questo senso devo dire il ristorante ha dato una bella sveglia, diciamo, o ha attirato l'attenzione su delle tematiche di cui si parlava poco.
Quanto il documentario girerà nelle sale italiane? Quando lo vedremo in TV?
Il documentario ho deciso di distribuirlo indipendentemente, proprio per essere libero di portarlo là dove voglio, al di fuori di ogni tipo di logica distributiva. Ora è al cinema, è iniziato a Milano, dove sta andando molto bene, al cinema Arlecchino, ma contiamo di portarlo anche in altre città italiane e ci stiamo muovendo. Adesso vi parlo dalla Francia, dove l'abbiamo portato a un festival, e mi auguro anche di portarlo all'estero, proprio perché il tema della carcerazione è un tema universale, cioè non è che fa distinzioni, quindi quello che vorrei fare è anche innescare fuori dall'Italia un meccanismo virtuoso. Spero prima o poi di portarlo in TV, perché solo grazie alla TV si può raggiungere veramente un pubblico molto ampio, e vi lascio dicendo che chi fosse interessato ad ospitare nel proprio cinema o nelle carceri o nelle scuole, sul sito www.benvenutiingalera.it c'è tutto il materiale per contattarci.
Grazie Michele Ro per essere stato con noi a Jailhouse Rock.
Grazie mille.
Michele Ro, il regista del documentario Benvenuti in Galera, che racconta la storia del ristorante nato all'interno del carcere milanese di Bollate. Noi torniamo agli ACDC. Nel 77 esce Let There Be Rock, il quarto album del gruppo, famosissimo il video in cui Bon Scott canta in chiesa vestito da prete davanti al leggio con il testo sacro aperto, e gli altri si scatenano a suonare vestiti da chierichetti. Poi Scott si libererà dell'abito e sotto avrà una tuta nera aderente di tutt'altro tenore simbolico. Immaginate le polemiche che tutto ciò ha suscitato. La canzone è quella che dà il titolo all'album, gli AC/DC, Let There Be Rock. Let There Be Rock in questa puntata di J-Laus Rock dedicata agli AC/DC. Chi vi parla è Susanna Marietti, studio con me. Come sempre c'è anche Patrizio Gonnella. E adesso torniamo a entrare in carcere, lo facciamo con il giornale radio dal carcere, come sempre dalle redazioni che collaborano a J-Laus Rock dall'interno delle carceri di Milano Bollate, Roma Rebibbia, Nuovo Complesso, le notizie della settimana del GRC.
GRC, giornale radio dal carcere. Notizie dalle carceri italiane.
Continuiamo il racconto dei primi giorni in cella. Nel bene e nel male, terza puntata. Ore 8:30 del mattino, apertura del blindo. L'insopportabile rumore metallico delle chiavi che lo aprono segnano il terzo giorno. Quel tintinnio delle chiavi sai che te lo porterai dietro per tutta la carcerazione. Dopo una notte in cui in preda delle tue angosce pensi che il futuro è passato e non te ne sei accorto, proprio come in un film di Ettore Scola, ti alzi e scendi dalla branda e dai il buongiorno a tutti. Poi, sommessamente, tra te e te, pensi buongiorno un cazzo, per dirla con Amendola, come Amendola nel film 365 giorni all'alba. Prendi un caffè che il tuo vicino di branda ti offre, dopo averlo preparato con il classico fornello da campeggio. Poi vai in doccia, è la terza doccia, la terza volta, ma non sei ancora abituato e ti lavi senza le mutande, proprio come facevi 72 ore prima dell'arresto, 3 giorni fa. Ma che fai? Qui sei in galera, ti dicono gli altri. Ah, scusa, me ne ero dimenticato, rispondi. Non ancora d'uso a certi riti ai quali dovrai abituarti in fretta. Ti vesti e vai al passeggio, all'aria o chiamatela come volete. Ciao, sei nuovo? T'hanno bevuto l'altro giorno? Lì per lì non capisci subito. Pochi istanti dopo ricolleghi la parola bevuto a quella dell'arresto. Ti abituerai presto a questo lessico colorato. Il detenuto, tanto per usare una citazione erudita, è un essere che si abitua a tutto, scriveva Dostoevskij. La conversazione al passeggio è tutto un susseguirsi di auspici su improbabili provvedimenti di indulto, amnistie, misure di clemenza e quant'altro. C'è poi, irresistibile, proprio come in una fiction televisiva, l'irrefrenabile pulsione da parte di qualcuno che, dando il peggio di sé, si erge a tribunale dei detenuti, puntando il dito su questo o quel detenuto, indicandolo, a torto o a ragione, poco raccomandabile in quanto presunto informatore o, a suo dire, infame. Capita sovente, poi, che proprio colui che, al primo approccio, ti sembra affidabile, generoso ed altruista, ti suggerisca il nome del suo avvocato, a suo dire bravissimo ed espertissimo, perché se lo nomini, mettiamolo tra virgolette, ti farà uscire da questo posto in pochissimo tempo, dice lui. Ma attenzione, quasi sempre non è un atto di generosità, ma il miserevole e maldestro tentativo di scaricare i costi delle parcelle del suo avvocato su di te. Ma sei soltanto al terzo giorno ed occorreranno settimane, forse mesi, per prendere consapevolezza piena del mondo carcerario, nel bene e, bisogna dirlo, anche nel male. Per dirla tutta, non crediate che ci sia più umanità in carcere che fuori. Così non va. Edulcorare questa realtà è ipocrita ed i primi a dirlo dobbiamo essere proprio noi detenuti. Il carcere è semplicemente lo specchio deformato del mondo libero. Queste cose vanno dette, nel bene e nel male. Arturo Rebibbia.
Don Franco Reverberi e quelli di Rebibbia. Mi sono imbattuto in una notizia importante. Nordio, no all'estradizione del prete torturatore perché anziano. Il prete accusato di tortura e omicidio, Nordio nega l'estradizione in Argentina. Quindi, Don Franco Reverberi resta in Italia a Sorbolo, perché vi è un'evidente criticità delle complesse condizioni di salute. Persona di 86 anni che ha uno scompenso cardiaco. Secondo il perito, le condizioni di salute di Reverberi sono compatibili con il trasferimento in Argentina. Invece Nordio considera anche le condizioni psicologiche del sacerdote, anche in ragione dell'età estremamente avanzata e delle conseguente prospettiva di non fare più ritorno in Italia. Resta il fatto che allo Stato il Reverberi non solo non verrà estradato, ma non subirà nessun processo né alcuna conseguenza, rimanendo addirittura nell'esercizio delle sue funzioni di ministro della fede a Sorbolo. Ebbene, la decisione del nostro ministro Nordio, che brilla per umanità, tuttavia dovrebbe rammentare allo stesso come il dicastero da lui amministrato, nella persona in particolare dei magistrati soprattutto di sorveglianza, la pensano in maniera diametralmente opposta. Si ricorda ad esempio come nel nostro reparto G8 e nella maggior parte delle carceri italiane vi sono persone con l'età del sacerdote o più avanzata in questione che da anni stanno in carcere con delle patologie molto più serie del sacerdote, ma come al solito si fanno due pesi e due misure, con la differenza della libertà del sacerdote compatibile con il regime carcerario e le diverse persone detenute non compatibili con il regime carcerario che hanno l'età di 86 anni. Si spera che anche per questi nonni sfortunati il nostro ministro interverrà, considerando che la legge è uguale per tutti. Solo nel nostro reparto vi sono tre nonnetti con l'età di oltre 80 anni, con condizioni sofferenti e sovrapponibili ai tanti ultrasettantenni, per i quali anche statisticamente la sola età costituisce una patologia. Da considerare il dato che per una semplice operazione che potrebbe essere il taglio delle unghie, c'è chi è costretto ad affidarsi al buon cuore di un compagno di detenzioni o alle volte per motivi di dignità a soprassedere. Fabio Falbo, Re Bibbia G8.
Buongiorno a tutti voi, siamo qui al reparto femminile del carcere di Bollate e oggi siamo qui per parlare di un argomento molto importante di cui se ne discute sia qui all'interno, che è molto preminente, sia anche all'esterno ed è di interesse generale.
Tu, quell'espressione malinconica.
Buongiorno a tutti, io sono Maila. In merito all'argomento di cui citava prima Alessandra, vorrei parlarvi dei transgender. Qui a Bollate mi sono ristretti tre miei amici transgender.
I maschi disegnati sui vetri.
Diciamo che io ho avuto un ottimo rapporto sin da subito con loro e mi hanno spiegato insomma, una serie di problematiche che hanno dovuto affrontare al loro ingresso. Sicuramente il problema del reparto, perché loro tutti e tre volevano essere messi al maschile e non al femminile, ovviamente si sentono un po' fuor d'acqua. Insomma, i carceri ad oggi non sono ancora adeguati a questa problematica, ma penso che in tutta Italia lo Stato proprio non sia ancora pronto a dare delle direttive in merito.
Allora, buongiorno a tutti, io sono Sulene, anche io condivido il mio tempo, il mio spazio con questi nostri amici che stanno attraversando questo percorso e mi sento di dire che mi piacerebbe che ci fosse più sensibilità nei loro confronti, perché comunque già di per sé il loro è un percorso molto doloroso, molto faticoso. Mi piacerebbe che fossero più seguiti dal punto di vista sia fisico che psicologico, con una particolare attenzione. Loro comunque hanno molto disagio, partendo dal convivere con delle donne, al far la doccia con delle donne, perché effettivamente loro sono uomini, sia esteticamente che anche a livello proprio mentale, perché ragionano come degli uomini.
Ciao a tutti, io sono Laura e non ho mai avuto difficoltà ad approcciarmi. Secondo me è molto più facile nel mondo femminile avere a che fare con il mondo maschile, perché quando convivono tante donne insieme succede sempre un 48, infatti è difficilissimo convivere in tante donne. Sicuramente non è tanto loro che si sentono nei nostri confronti, ma quanto noi facciamo sentire loro diversi, perché tante teste ci sono in questo istituto al femminile e quindi non tutti hanno la stessa apertura mentale. Il carcere, che dovrebbe essere un posto dove la persona viene rieducata, è indietro millenni rispetto al mondo esterno, perché non vedo rieducazione dove non c'è modernità.
Però ecco, questo argomento che ha trattato Laura è importantissimo, perché proprio qui assistenti e detenute continuano, insistono, non tutte, a chiamarli come donne. Questa cosa loro crea veramente disagio, perché loro sono uomini.
I maschi innamorati dentro ai bar.
che mi hanno raccontato i ragazzi, che comunque da parte della direzione sanitaria personale, il direttore, hanno avuto la massima collaborazione e gli hanno subito prestato una terapia ormonale, attivandosi con l'ospedale di guardia per ottenere il testosterone. E uno di loro mi ha proprio detto: sono fiero che sono stato il primo a Bollate ad assumere il testosterone. Sarebbe opportuno istituire dei corsi di formazione specifici per tutto il personale, sia medico che penitenziario, proprio per capire come trattare con loro, come adeguare le strutture.
Grazie per averci ascoltato e per averci prestato la vostra attenzione. Vi diamo appuntamento per la prossima settimana per il nostro GR trasmesso da Bollate. Un ringraziamento e un saluto a tutti.
Il GRC, qui, a Gelaus Rock. Ma noi facciamo un salto in avanti nel tempo. Bon Scott muore il 19 febbraio del 1980. Il 25 luglio di quell'anno esce Back in Black. Scott aveva cominciato a lavorarci. Back in Black diviene invece purtroppo il tributo degli AC/DC al loro frontman, al loro amico, all'uomo che aveva fatto impazzire milioni di fan. L'album è un successo stratosferico. Ad oggi ha venduto circa 50 milioni di copie. È stato indicato come il secondo album più venduto di tutti i tempi dopo Thriller di Michael Jackson. Se la batte con The Dark Side of the Moon dei Pink Floyd. L'album si apre con delle campane che suonano morto. Si apre infatti con questa canzone, famosissima. Gli AC/DC per la prima volta in assoluto senza Bon Scott. Noi ascoltiamo questo brano nella versione che ci propongono i nostri amici musicisti da Bollate. Il brano si chiama Hell's Bells, a Bollate lasciamo il microfono. We'll be right back.
Bells a cantare non erano gli AC/DC, ma i nostri amici musicisti dal carcere di Bollate. E adesso passiamo il microfono a un altro grande amico di J-House Rock, Carmelo Musumeci, che settimana dopo settimana in questi anni ci ha raccontato il carcere e la pena dell'ergastolo dalla sua rubrica L'ergastolano.
Mi hanno chiesto quanto è importante l'amore per un ergastolano. Ho risposto che la vita in sé non è un valore, senza amore non è una vita. Vivere in carcere, solo, senza affetto, è la cosa più brutta e terribile che possa accadere ad una persona. Per un ergastolano l'amore è tutto. Se fuori una persona può morire per amore, in carcere un ergastolano può anche decidere di vivere una non vita, solo per amore. Per amore si sopportano lunghe e vuote giornate. L'amore ti fa sentire vivo e libero, anche se tu continui a essere sepolto da sbarre e cemento per il resto dei tuoi giorni.
L'ergastolano, grazie a Carmelo Musumeci per le sue parole che ci hanno accompagnato lungo questi anni e continuano ad accompagnarci. L'anno successivo a Let There Be Rock è la volta di Power Age e arriviamo così al 1979. È l'anno di Highway to Hell che consacra definitivamente la band. È l'ultimo album con Bon Scott in vita, milioni e milioni di copie vendute. Resta ancora oggi uno dei dischi più importanti dell'intera vicenda AC/DC. Questo brano è uscito anche come singolo. Da Highway to Hell ci ascoltiamo Girls Got Rhythm. We'll be right back. Doors, Goth Rhythm, gli AC/DC, questi rivoluzionari dell'hard rock che stiamo ascoltando oggi a Jailhouse Rock. Ci siamo concentrati sull'era Bon Scott, anche se gli AC/DC hanno continuato a essere una grande band e Brian Johnson ha ricoperto e continua a ricoprire benissimo il proprio ruolo di cantante post-Scott.
Abbiamo aperto questa trasmissione ricordando come attraverso gli AC/DC siamo stati nell'Ottocento, nell'era dell'elettricità, nell'era elettrica. Oggi, nella contemporaneità, stiamo nell'era digitale, nell'era post-elettrica, nell'era che ovviamente ha rivoluzionato le nostre vite. Questa rivoluzione, questa era però non è arrivata all'interno delle carceri. E in particolare delle carceri italiane. C'è una fobia rispetto al digitale, c'è una fobia rispetto alla possibilità che i detenuti possano utilizzare in qualche modo la rete per informarsi, per dialogare, per mantenere i rapporti con l'esterno. Non c'è ragione di sicurezza che tenga, perché in realtà la tecnica dà la possibilità di fare tutti i controlli necessari. È solo una questione che potremmo definire forse punitiva. Non possono, non devono star lì a giochicchiare con la rete.
E restiamo sul grande album dal quale abbiamo ascoltato l'ultima canzone. Ci salutiamo ascoltando il brano che dà il titolo al disco. Questa è Highway to Hell. Jailhouse Rock finisce qui in questa puntata che abbiamo dedicato agli AC/DC. Durante la settimana potete ascoltare in podcast le puntate andate in onda attraverso il sito www.jailhouserock.it. Seguiteci anche su Facebook, su Instagram e su X. Jailhouse Rock, suoni, suonatori e suonati dal mondo delle prigioni, perché capita anche purtroppo che a volte qualcuno venga suonato. Noi torniamo come sempre tra una settimana, stesso giorno, stessa ora e stesse frequenze. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Susanna Marietti
e da Patrizio Gonnella.